Io parto, diciamo, dall'assunto che Rosmini sia un liberale, nel senso, chiamiamolo, che gli ha dato il professor Antiseri, per intenderci, cioè un liberalismo soprattutto legato all'aspetto economico. Questo aspetto economico ovviamente non cade dall'alto, quindi non è un liberismo economico, non so, Rosmini come Milton Friedman, è un liberalismo ovviamente legato al concetto di persona, al concetto di libertà in generale. Ho accennato anche all'economia perché in quest'opera Rosmini in realtà parla anche dell'aspetto economico e ne parla anche abbastanza diffusamente perché non è, come dire, non è semplicemente una piccola appendice, è proprio una dimensione sostanziale di questo. Ed è per questo che appunto io parto un po' dall'assunto che Rosmini lo possiamo definire liberale, inteso in questo senso, quindi nel senso, chiamiamolo, benevolo della parola. E quali sono i due principi fondamentali che sono qui? Costituzione liberale, perché la Costituzione è la prima garanzia, secondo Rosmini, della libertà del cittadino. La libertà dell'individuo, dice, rispetto al potere politico, deve avere anzitutto una legge fondamentale che non può essere violata da chi governa. Cioè il grande problema di Rosmini qual è? Il rapporto dell'individuo nella società con la società civile e in generale con i poteri pubblici. Ora, questa Costituzione lui le mette in pratica, le scrive lui per dare un'idea così e allo stesso tempo fa una critica alle Costituzioni diciamo di modello francese. Lui che cosa dice? Le Costituzioni francesi sono le classiche costituzioni fatte a tavolino, cioè le persone si mettono e dicono adesso diamo una costituzione e la facciamo in base a una società ideale che vogliamo noi. Lui le dice, questa è la colpa, dice, degli illuministi, i quali non guardano come dire, non guardano il possibile ma guardano l'ideale, cioè loro non pensano a una società possibile, loro pensano a una società ideale, dice adesso la scriviamo in modo che così la società reale si conformi alla società ideale, diciamo. E invece no, dice Rosmini, perché l'individuo per quanto non lo puoi programmare, per cui rischi semplicemente che se tu hai queste strutture politiche vadano in bancarotta queste, vadano, e trascinandosi dietro poi tutti i problemi degli individui. Tant'è vero che Rosmini, anche nelle altre opere relative alla Costituzione, fa vedere, mette il classico specchietto con la durata delle Costituzioni francesi per far vedere che in pochi anni ce ne sono state una marea e di per sé, secondo Rosmini, il fatto che una Costituzione duri poco non è un male, non è un male, perché lui ad un certo momento dice che la Costituzione deve avere, e la società civile deve avere una certa regolarità. Allora lui cosa dice? Quando la Costituzione non è un tabù, cioè Rosmini non, come dire, non è un partitario, no? Come si direbbe oggi, della Costituzione più bella del mondo che bisogna tenere lì. Rosmini dice no, la Costituzione serve come garanzia per i cittadini, ma ha a che fare con i cittadini, per cui quando io voglio, cioè mi accorgo che la Costituzione, come dire, va in un senso non tanto contrario alla volontà dei cittadini, quanto non riesce più a garantire efficacemente il diritto del cittadino in alcuni punti, è normale ed è naturale che questa Costituzione in alcuni punti venga cambiata, ovviamente non nei principi che ne sono alla base, quindi non, proprio deve essere fatta per favorire i diritti, non per conculcarli. Quindi gli aggiustamenti delle Costituzioni di sé per sé sono una cosa positiva e naturale, perché Rosmini dice man mano che si fanno questi aggiustamenti la Costituzione raggiunge la società raggiunge una sua maggior regolarità. Ora, qual è il problema però? Che lui dice se io mi pongo un obiettivo limitato, quello che farò sarà sempre limitato. Lui dice il problema della rivoluzione francese, soprattutto di questa Costituzione, qual è? Che queste persone non avevano solo in mente una riforma della società secondo i principi, secondo il diritto, avevano solo in mente una riforma del sistema politico contingente. Dice: io voglio cambiare il governo e faccio la rivoluzione. Faccio il governo rivoluzionario. A un certo momento, questo governo rivoluzionario non va più bene, altra rivoluzione. Dopo un po', anche questo governo non va più bene, e così via, altra rivoluzione. Quindi è chiaro che c'è una differenza fra una regolarità, cioè un cambio di costituzione fatto per favorire il diritto, e un continuo sovvolgimento della società e delle strutture politiche dovuto al fatto che ci si limita a interventi contingenti. Perché tutti sappiamo, se io devo fare una riparazione e comincio a fare un pezzettino alla volta invece di pensarla in grande, tappo la crepa di qui e poi mi si apre dall'altra parte. Quindi Rosmini la mette proprio sul piano del buon senso. Sappiamo che le costituzioni poi di Rosmini in realtà non vengono mai utilizzate nella pratica, quello dello Stato romano arriva tardi, e quella della giustizia sociale in realtà non viene poi usata neanche come modello, ma a Rosmini in un certo senso questo non interessa, dice io do il mio contributo in questo senso perché queste idee qui sono venute a me, ma non sono idee che partorisco io, cioè sono cose basate sulla natura. Allora ecco perché la Costituzione si chiama naturale Costituzione. Questo naturale è importante perché oggi chiunque di noi frequenta social network o semplicemente parla con le persone o legge diciamo i giornali, la parola natura torna sovente. Nel dibattito che c'è stato, no, in Italia, che c'è ancora, che è anche un po' in tutta Europa, sulla ridefinizione del matrimonio, per cui certe categorie di persone chiedono diritti matrimoniali, eccetera, eccetera, con varie leggi, eccetera. Si fa riferimento molto spesso alla natura, si dice ma il matrimonio è un diritto di natura, no? Noi come dire, ci troviamo in questa condizione perché è una condizione naturale, quando si fa un'obiezione questi dicono sì ma questa cosa è presente in natura perché nelle specie animali questa cosa è presente, quindi questa è natura. Per Rosmini la natura non è questa, cioè la natura non è l'osservazione di madre natura, per Rosmini la natura è qualcosa che è antecedente e che va rispettato e che è quello che fa il fondamento, cioè la natura è legata all'uomo, quindi in generale non so come dire, è qualcosa da cui non si può prescindere, cioè non siamo noi che fissiamo dicendo siccome c'è qualcosa esistente, perché è relativa all'oggetto di cui si parla, cioè detto come dire molto terra terra, nella natura dello sterco orario c'è mangiare lo sterco. E nessuno di noi obietterebbe che lo sterco orario mangiasse lo sterco, perché è la sua natura. Nella natura dell'uomo non c'è mangiare lo sterco. Quindi questo concetto di natura non è semplicemente esiste nella natura, e quindi perché la madre, la cagna quando fa il cucciolo, molte volte ne atropia, abbandona il cucciolo, lo lascia lì e lo lascia morire. Noi se vedessimo la stessa cosa fatta da una madre, che sui tre figli ne prende uno e lo molla lì e ne allatta solo due, avremmo una reazione istintiva. Questo è il concetto di natura legato a quello che dice Rosmini. Quindi questa è una, come dire, Rosmini in questo senso risponde a una domanda che oggi c'è e che molto spesso è mal posta e la cui risposta sovente è ancora peggio posta. Perché quando se si è avulsi dal concetto di natura, tutto cade. Quindi infatti Rosmini definisce la società civile, e io la trago questa definizione dalla filosofia del diritto, perché lui la collega qui, dice la società civile è l'unione di un certo numero di padri che consentono che la modalità dei diritti da essi amministrati venga regolata perpetuamente da una sola mente, da una sola forza sociale per tutelare meglio gli stessi diritti. Ora quando Rosmini parla di diritti lo fa anche in riferimento polemico alla rivoluzione francese. La rivoluzione francese cosa fa? Pubblica la carta dei diritti dell'uomo, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Si mettono a tavolino e dicono l'uomo, il cittadino, ha diritto, ha dei diritti innati e i diritti innati sono A, B, C, D, E. Rosmini dice sbagliato. Non è lo Stato, non è il potere, non è la carta che dichiara il diritto. La carta riconosce un diritto. Perché lo dice riconosce? Perché questi diritti sono fondati sul diritto naturale. Quindi se io mi metto sulla carta e dico questo è un diritto e tu hai il diritto tale così, ovviamente cosa succede? Che questi diritti sono tutti mutevoli. E come vengono fatti per la maggior parte di te? A maggioranza, per alzata di mano, che è una cosa che Rosmini assolutamente non vuole. Del resto, dal punto di vista cattolico, no? Tutti sanno, la verità, dice la Chiesa, non è che si decida a maggioranza, quindi la verità deve avere una conformazione con la verità originaria. Rosmini dice questo politicamente. Ora, questa cosa che sembra una cosa, la rivoluzione francese 200 anni fa a noi non riguarda più, è comunque vicino a noi. Nel 48 a New York si riuniscono le Nazioni Unite e fanno la stessa cosa, prendono la carta e dicono adesso noi dichiariamo i diritti dell'uomo e dichiarano tutte quelle tal cosa. Risultato? Questi diritti vengono interpretati come vengono interpretati nei paesi musulmani, addirittura firmano la carta delle Nazioni Unite e poi quando gli si chiede ma voi non, dice ma questi per noi aderiamo perfettamente, solo che per noi l'uomo è il musulmano, quindi gli altri questi diritti sono puramente come dire indicativi, no? Non è che si applichino. Ora, per dire che questo anche qua è una cosa che Rosmini, come dire, una risposta che Rosmini dà 200 anni fa, ma ha una domanda che anche noi ci poniamo. Ora cosa succede? Questa natural costituzione, appunto, riguarda questa società civile di cui ho parlato. Rosmini cosa dice? Questi padri di famiglia, questi uomini si riuniscono per difendere questi diritti. Allora, scopo della società civile qual è? È l'esercizio corretto, quindi rispettoso della modalità dei diritti. Cioè lui dice i diritti li abbiamo tutti per nascita, però nasciamo disuguali. Ora questi diritti noi li diamo, diciamo, in mano alla società civile perché la società civile ne amministri la modalità. Ora per amministrare questa modalità cosa succede? Che ci vogliono due strumenti, secondo Rosmini, i grandi, il tribunale politico e il voto censitario. Ora, il tribunale politico, detto molto brevemente, è quell'istituzione che Rosmini immagina, che mette poi in tutte le sue teorizzazioni, che serve perché il cittadino, la persona che si senta lesa in un suo diritto da parte della, noi diremmo, della pubblica amministrazione, da parte dello Stato, così, il cittadino possa adire a questo tribunale. Questo tribunale, dice Rosmini, essendo giudice, deve essere eletto da tutti. Quindi chiunque faccia parte di questa società civile deve eleggere questi giudici, fra le persone più di specchiata moralità, più intelligenti, eccetera, eccetera, che garantiscano questi diritti. Perché dice, se non c'è un tribunale a cui appellarmi, funziona esattamente come la Costituzione. Cioè se io non ho una Costituzione che mi garantisce che per certe cose siano inviolabili, perché sono del diritto naturale, io sono uno schiavo. Ora, questo tribunale è proprio, diciamo, è l'idea fissa di Rosmini. Cioè, è proprio uno dei capisaldi della sua teorizzazione politica. Questo tribunale politico in Italia, in un certo senso, c'è perché la Costituzione del 48 lo ha trasferito, diciamo, lo ha preso come idea nel Tribunale Amministrativo Regionale, nel TAR. Quindi, quando il cittadino ha il contenzioso con lo Stato, con i pubblici poteri, può adire a un tribunale dove, perché altrimenti, dice Rosmini, arriva il dispotismo. Dove per dispotismo sostanzialmente dice è la tirannide del potere pubblico. Cioè la grande tutela che Rosmini vuole è la tutela della minoranza dalla maggioranza, perché Rosmini diciamo, ha paura di questo, cioè ha paura che la maggioranza, o meglio, non è che ha paura, constata che la maggioranza nella storia è portata naturalmente a conculcare i diritti della minoranza, soprattutto quando poi si decide per alzata di mano. Perché dice, ovviamente finisce che le persone, diciamo, la categoria più debole, la minoranza, finisca schiacciata e conculcata nei suoi diritti. Ecco allora che il tribunale possa servire per bilanciare questo, soprattutto nei confronti dello Stato. L'altro aspetto è il voto censitario. Ora, nell'Ottocento questa è una cosa di per sé molto comune. In Italia, sapete che secondo la legge elettorale dell'epoca si votava secondo un certo censo, per cui la maggioranza in Italia votava all'epoca di Rosmini all'incirca il 2-3% della popolazione. Perché poi questa cosa viene un po' ingrandita, no? Sappiamo, fino ad arrivare al suffragio universale maschile all'epoca di Giolitti, quindi negli anni 10. Ma venivano poi messe dentro, si dava per esempio il voto anche a quei cittadini che non avevano il censo, però erano maestri di scuola, erano letterati, avevano insomma queste categorie. Perché Rosmini vuole il voto censitario? Che è una cosa che a noi fa un po' inorridire, no? Perché diciamo, ma insomma, perché Rosmini la società, detta un po', la immagina come un'azienda, no? In un certo senso, quasi come una società per azioni. Allora lui dice, nella società civile, se io contribuisco, io ho interesse che questa società funzioni bene. Se io non contribuisco a questa società, io mi aspetto che tutto mi venga dato e non do niente. Quindi a me poi alla fine che la società vada bene o vada male, che chi ci sia il governo uno o l'altro, non mi interessa purché mi diano la pagnotta. Però dice Rosmini, questa pagnotta qui, questi soldi che io devo dare ad alcuni, ovviamente li devo prendere da altri. E infatti Rosmini fa questo passo qui nella sua Costituzione dicendo che assolutamente dice, a lui aborre il concetto che sia lo Stato a mettere le mani, dice, nella saccoccia dei cittadini. Che è una frase che noi continuiamo a dire da tanti anni, no? Quindi dice lo Stato da qualche parte questi soldi li deve trarre, allora cosa fa? Se noi diciamo che lo Stato deve ridistribuire la ricchezza, ridistribuire cosa vuol dire? Allora Robin Hood, io rubo i ricchi per dare ai poveri, col risultato però questo continua a creare una popolazione dipendente. Questa è la parte che ha anche risvolto economico, perché ovviamente Rosmini lega la parte economica alla parte politica, perché lui lega sempre la persona, non solo alla sfera personale, ma anche alla sfera dei suoi diritti da un punto di vista di proprietà, e per Rosmini la proprietà è una cosa fondamentale nello spazio della persona, per cui non si possono separare, si può separare nella modalità, ma non nella sua essenza. Allora cosa dice Rosmini? Il voto censitario, no, serve perché chi paga di più rappresenta di più. Quindi io pago per 10, avrò rappresentanza per 10. Io pago per 100.000 euro, avrò la rappresentanza per 100.000 euro. Qui Rosmini poi fa tutto un, diciamo, tabelle, calcoli un po' esemplificativi per far vedere questi vari scaglioni, noi diremmo, di reddito. Ma al di là di questa cosa contingente, il suo principio è questo qui. Cioè, sostanzialmente, mentre il diritto fondamentale viene garantito dal tribunale politico e deve essere garantito a tutti, la modalità di esercizio del diritto politico, il cosiddetto diritto di rappresentazione, Rosmini, no, la distingue, dice attiva passiva, dice questo deve essere garantito solo in base a quanto uno effettivamente contribuisce alla società. Ovviamente, detta così, ancora suona un po', poi Rosmini fa dei correttivi, aggiunge, ma quello che importa a Rosmini sostanzialmente qual è? Di dire che tutti quelli che sono nella società contribuiscano in qualche modo alla società. Perché per Rosmini, lo dice poi soprattutto nella filosofia del diritto, la parola società è fondamentale. Noi diciamo l'istituto della carità, ma sembra che Rosmini sia la società della carità. Perché per lui la parola società, alla latina, no, vuol dire soci. Lui cosa dice? La società la dividiamo in tre grandi famiglie, no? La società teocratica, la società familiare, domestica e la società civile. Dice, di queste tre, l'assoluta, diciamo l'unica, come dire, originaria è la società teocratica, quindi la Chiesa. Le altre due sono società volontarie, la società domestica e la società, cioè nella società civile cosa succede? I padri di famiglia si mettono insieme e decidono di incaricare qualcuno di difendere la modalità dei diritti. In questo notiamo una leggerissima differenza nelle teorizzazioni, diciamo anche un po' classiche del tomismo, dove si dice che sostanzialmente lo Stato è un'entità originaria. Già Rosmini di per sé distingue la società civile dallo Stato, non le mette esattamente uguali. Ma poi cosa dice? Che non è originaria nel senso, è antica, è una delle prime, ma sostanzialmente prima di quella c'è la società teocratica. Però insiste molto su questa categoria dei soci. Quindi deve essere tutto una idea di come noi fondiamo una società. Se noi pensiamo che fondiamo in tre persone una società di qualunque genere, ci immaginiamo che noi entriamo volontariamente, aderiamo volontariamente a un regolamento e contribuiamo in maniera proporzionale ai bisogni di questa società. Rosmini cosa dice? Beh, questo, la società, uno aderisce volontariamente, ma proprio perché aderisce volontariamente, senza queste due cose non può fare a meno, non è un vero membro di questa società. E quindi se no finisce che alcuni membri pagano e altri membri ne beneficiano senza pagare. Qui c'è un punto anche abbastanza curioso e abbastanza interessante, perché Rosmini, quando parla dei padri di famiglia, dice a un certo momento: io intendo il padre di famiglia non tanto come il papà, diciamo, di famiglia, quanto, diciamo, come il pater familias latino. Io intendo, dice, il capo famiglia, cioè colui che in realtà abbia la guida della famiglia. Tant'è vero che lui dice: una donna, una vedova con dei figli è il capo famiglia, è il padre di famiglia, no? Ovviamente però nella sua teorizzazione iniziale il padre di famiglia è il padre, cioè l'uomo. E lui cosa dice? Lui teorizza anche un aspetto che a noi magari può sembrare meno gradito, che siano gli uomini ad avere questo suffragio, cioè le donne per Rosmini non votano. Ma non è perché Rosmini sia un reazionario e un misogino, le donne non gli piacciono. Perché lui dice: chi rappresenta la famiglia, come, diciamo, capo della famiglia, è quello che rappresenta i diritti di tutta la famiglia. E infatti, ecco, qual è la novità del Rosmini qui? Io, padre di famiglia, non voto solo per me, ma voto anche per tutti i membri della mia famiglia. Quindi io rappresento me, mia moglie, i miei figli, e lui dice poi anche la categoria dei servi, mamma. A un certo momento la domanda è se uno ha cinque figli, se uno ha cinque figli rappresenta cinque figli più le due persone. Questa qui, questa affermazione a noi sembra un po', no? Dice, ma insomma, il voto personale, così. Nel 2008 questa signora Renate Schmidt, che a noi non dice niente, ma che era un ministro del Partito Socialdemocratico del governo tedesco, pubblicato un libretto che tradotto in italiano significa lasciate votare i nostri figli, in cui dice la stessa cosa. In cui partendo dal fatto che dice in Germania c'è il declino demografico e dice è necessario che i genitori votino anche per i propri figli, perché in questo mondo la famiglia riacquista il peso nella società. Sì, poi c'è la storia del quoziente familiare, ma quella è più economica, cioè la rappresentazione economica. Ma è interessante che a distanza di 150 anni, proveniente da posizioni politiche e ideologiche agli antipodi rispetto a quelle rosmeniane, perché il Partito Socialdemocratico ovviamente ha delle radici che non sono quelle liberali di Rosmini, questa persona sia arrivata più o meno alla stessa conclusione, cioè per garantire i diritti della famiglia, i diritti di tutti, è necessario che sia questo. Tra l'altro Rosmin cosa dice? Che anche i minorenni possono votare, non nelle elezioni politiche, perché abbiamo visto che lui fa votare solo il padre di famiglia, ma nelle elezioni del tribunale politico, perché dice io quando eleggo una persona a un certo momento la eleggo e il mio voto è anche un voto di fiducia verso la persona, quindi dice non è necessario che io abbia i 21 anni o i 25 anni come per dare un voto di fiducia, perché io diciamo anche a 16 anni posso ben capire qual è la persona di cui mi fido e qual è la persona che per me è la più saggia per governare. Quindi vediamo che anche questo Rosmini che ci sembra qui monolitico, che ci sembra il reazionario che non vuol far votare le donne, non vuol far votare, in realtà non è vero, vuol far votare, come dire, a lui non interessa che voti realmente la donna, a lui interessa che tutti siano rappresentati nel loro diritto, per procura o per personalità diretta. Mi avvio alla conclusione facendo quest'ultima osservazione. Nella struttura dell'opera c'è una parte generale, poi ci sono delle cosiddette appendici che erano ancora abbozzi che Rosmini aveva fatto per poterle poi infilare in altre opere o nella stessa. Una di queste appendici è dedicata alla caduta dell'impero romano, una ricostruzione storica, un'altra sempre al tribunale politico dove sviluppa questi temi, l'ultima è dedicata alla libertà di stampa e a un certo momento la terza di queste quattro, la penultima, è chiamata spirito di intelligenza fonte della società. A un certo momento Rosmini fa tutto un ragionamento e la parte diciamo che a noi può un po' più così interessare, può più anche far meditare questa, che Rosmini a un certo momento sembra far l'avvocato del controllo delle nascite. Cioè Rosmini lo si legge e comincia a dire qui questi poveri che ci sono nella società continuano a crescere di numero, finisce che la società civile deve continuare a tirar fuori i soldi per mantenere questa massa, no? Come facciamo? Allora lui cita il beneamato Papa San Pio V, il beneamato Papa Sisto V, che è quello per intenderci che si vede nei film di San Filippo Neri, no? Che girava per Roma, e dice Sisto V aveva fatto questo provvedimento che proibiva ai poveri di sposarsi e di venire a vivere a Roma, perché lui poteva evidentemente, perché dice questi poveri si stabilivano a Roma e aumentavano la poveraglia, come si diceva, di Roma, con il risultato che poi la provvidenza sociale doveva, non diciamo la previdenza sociale, doveva erogare contributi a queste persone. Ora, Rosmini a un certo momento queste teorie, che sono soprattutto economiche, quindi lui prende questo per parlare sull'economia, le prende da Malthus, che in quegli anni aveva pubblicato il suo primo saggio, ma non prende del tutto quell'idea. Rosmini qui è forse un po' reticente, cioè lui comincia a dire che comincia a stabilire anche nettamente, dice chi non ha i mezzi per sostenere i propri figli non li deve fare, perché altrimenti dice io faccio i figli e li pianto a carico dello Stato, quindi vuol dire che io faccio i figli e li pianto a carico degli altri soci della società. E quando però si fa l'obiezione dicendo come faccio io a fare questa cosa qui, lui dice ma però io la sterilizzazione no perché è immorale, insomma alla fine dice i coniugi devono volontariamente astenersi dal fare i figli, insomma, no? La lascia un po' nel vago ovviamente, probabilmente anche lui stesso aveva un po' di remore nell'andare a fondo anche di questo punto. E perché ci parla un po'? Perché rimette di nuovo il dito sul grande problema che c'è ancora adesso del cosiddetto welfare state, dello Stato sociale, ed è qui che ci ricolleghiamo al liberalismo di tipo economico, cioè la creazione della popolazione continuamente dipendente, dove erogando continuamente sussidi da parte dello Stato si aumenta il senso di dipendenza. E allora di nuovo torniamo al punto di prima, ci sono alcuni che pagano e altri no. ripeto, nell'intervento, come descritto, negli atti, che usciranno fra l'altro a breve, c'è una spiegazione più sistematica. Qui io spero e credo di aver dato solo alcuni piccoli così indizi, anche quasi direi provocazioni, per far apprezzare questo testo di Rosmini e per far apprezzare la cosa fondamentale, cioè che qui Rosmini dice chiaramente: io non dico che questo sia il modello di società che bisogna seguire, dico che questo è un modello plausibile, possibile, però sappiate che dice: io non ragiono nella, come dire, non ragiono nella applicazione, cioè dicendo dovete applicare, io ragiono proponendovi un modello, sarà poi ogni singola società civile nel suo bisogno ad applicarlo, tenendo ferma la cosa fondamentale: devono essere rappresentati e tutelati tutti i diritti delle persone che ne fanno parte.